Stai per ascoltare un podcast di studenti.it. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Vieni su www.studenti.it per conoscere tutti i podcast didattici. Il giudizio ordinario e i giudizi speciali. Il sistema processuale canonico è costituito da un unico modello di processo, detto giudizio contenzioso ordinario. Questo tipo di processo, che normalmente avviene per iscritto, è costituito da una fase introduttiva aperta dalla presentazione al giudice competente del livello introduttivo della lite, nel quale è indicato l'oggetto e i punti di diritto su cui si basa la domanda. Se il giudice ritiene di dover accogliere la domanda, citerà in giudizio l'altra parte per la contestazione della lite, cioè per definirne i termini sulla base delle richieste di parte attrice e delle repliche da parte convenuta. Poi c'è la fase istruttoria, con la raccolta delle prove fornite da parte che asserisce un determinato fatto. Le prove possono essere le dichiarazioni delle parti, le deposizioni dei testimoni, documenti, perizie, ispezioni di luoghi o cose. Nelle prove possono rientrare anche le presunzioni, cioè le deduzioni probabili su una cosa incerta, ma a partire da un fatto certo. Si distinguono in presunzioni hominis, cioè formulate dal giudice, e presunzioni iuris, cioè stabilite dalla legge. Queste ultime, a loro volta, si suddividono in presunzioni iuris tantum, cioè ammettono la prova contraria, e presunzioni iuris et de iure, che non ammettono la prova contraria. Un esempio di presunzione iuris tantum è il favor matrimoni, contenuto nel canone 1060, secondo cui il matrimonio, nel dubbio, si deve ritenere valido fino a che non sia provato il contrario. Un esempio di presunzione iuris et de iure lo troviamo nel canone 1322, che in materia penale esclude l'imputabilità e punibilità, cioè coloro che non hanno abitualmente l'uso della ragione, sono ritenuti incapaci di delitto. Segue poi la pubblicazione degli atti, in modo che le parti possano prenderne visione e decidere la loro difesa anche con la richiesta di presentazione di nuove prove. La fase istruttoria si conclude con il decreto del giudice di conclusione in causa, che segna il passaggio alla fase della discussione, che di regola avviene per iscritto. Il processo è chiuso con la sentenza definitiva che decide la causa. Se invece il giudice deve decidere su una questione preliminare, pronuncia una sentenza interlocutoria. La sentenza deve rispondere a tutti i dubbi formulati nel libello e deve essere motivata. Essa può essere impugnata dalla parte che la ritiene non giusta attraverso tre strumenti di tutela concessi dal diritto canonico: l'appello, che è la forma ordinaria, la querela di nullità e la restitutio in integrum. L'appello si limita alla conferma o alla riforma della sentenza impugnata. Può essere proposto fino a che la sentenza non sia passata in giudicato. Ciò avviene quando per legge non è più possibile un ulteriore giudizio o quando sono trascorsi i termini per proporre l'appello. La res judicata produce diritto tra le parti, con la conseguenza che la sentenza diviene immediatamente eseguibile. Inoltre, preclude la possibilità di investire nuovamente il giudice della questione, a meno che non si tratti di causa relativa allo stato delle persone, poiché non passano mai in giudicato. La querela di nullità è un rimedio processuale tendente ad invalidare la sentenza perché è inficiata da una nullità insanabile o sanabile. Quindi non attiene al contenuto della sentenza, ma alla sua validità formale, a ragione di irregolarità particolarmente gravi verificatesi nel corso del processo. Ad esempio, nel caso di nullità insanabili, l'incompetenza assoluta del giudice, oppure nel caso di nullità sanabili, la non motivazione della sentenza. La restitutio in integrum si ha contro una sentenza che sia passata in giudicato, ma consti palesemente della sua ingiustizia. È un rimedio giuridico straordinario, a cui si ricorre in caso di manifesta ingiustizia relativamente all'impianto probatorio, alle parti o allo stesso diritto. Tra i processi speciali ricordiamo le cause relative al matrimonio, che si distinguono in cause per la dichiarazione di nullità di matrimonio, cause di separazione personale dei coniugi, la dispensa dal matrimonio orato e non consumato, la dichiarazione di morte presunta del coniuge. Nei processi speciali troviamo poi le cause per la dichiarazione della nullità della sacra ordinazione, riservati alla Santa Sede. Possono essere trattate in via amministrativa presso la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, o in via giudiziaria presso un tribunale designato dalla Congregazione. Particolari peculiarità si trovano nei processi penali, diretti ad accertare l'eventuale commissione di un delitto. A questo accertamento segue l'azione criminale, cioè l'atto pubblico diretto ad infliggere o dichiarare la pena. Si deve ricordare poi i processi che integrano la giustizia amministrativa nella Chiesa. Infatti, se un atto dell'autorità ecclesiastica lede un diritto del fedele, costui ha assicurati dall'ordinamento canonico precisi strumenti di tutela: ricorso gerarchico all'autorità ecclesiastica immediatamente superiore davanti al tribunale amministrativo. Quest'ultimo si svolge davanti al tribunale pontificio della segnatura apostolica. Infine, vanno ricordati tra i processi speciali le cause di beatificazione e canonizzazione, che non sono disciplinate dal codice, ma da una legge speciale data da Giovanni Paolo II con la Costituzione Apostolica Divinus Perfectionis Magister del 25 gennaio 1983. Questo podcast è terminato. Vieni su www.studenti.it per conoscere nuovi MP3 didattici.